Va bene.
Va bene.
Non c'è bisogno di presentare Margherita, tutti noi la conosciamo, quindi abbiamo già pregato. Niente, io volevo solo introdurre per dire che questi nostri incontri, ringraziamo il Signore che ci consente di fare, sono, come dire, un percorso che è iniziato lo scorso mese e che continua. Quindi oggi di che cosa parliamo? L'altra volta abbiamo un po' inquadrato che cos'è il rinnovamento, le sue origini, la sua storia, la corrente di grazia. Quest'oggi tratteremo un tema che riguarda l'esplicitazione pratica del rinnovamento, la comunità. Quindi il titolo che abbiamo dato è Sono io, sei tu, siamo noi a far comunità, che è, diciamo, un canto che noi facciamo, ma che nasconde, contiene in sé una verità profondissima. Cioè, se io non mi sento facente parte della comunità, se tu non ti senti, questa comunità, questo noi, non ci sarà mai. Allora, ci aiuterà in questa riflessione Margherita, aiutata dallo Spirito Santo, come ci ha promesso, che si è fatta strumento del Signore. E volevo solo ricordare anche tutti noi che la prossima settimana ci saranno le elezioni, andremo a Enna per adempiere a questo adempimento che è formale, nel senso che noi, aiutati e sostenuti, ci auguriamo sempre dallo Spirito Santo, decideremo coloro che guideranno il rinnovamento per i prossimi 4 anni, per il coordinatore regionale e per tutti i comitati diocesani. Quindi siamo invitati anche in questa settimana a pregare il Signore, lo Spirito Santo, perché dia veramente luce a noi che andremo a fare questa scelta, perché le persone che andremo ad indicare siano veramente quelle che il Signore vuole che servano il rinnovamento nel prossimo quadrino. Grazie Margherita, grazie a tutti.
Oh, grazie. Prima di iniziare io però vi devo raccontare l'antefatto di come è andata, ecco, la scelta, ecco, mia. Io mi trovavo a Roma, è vero, in un posto, credetemi, dove il cellulare, io ero isolata, non riuscivo a rintracciarmi nessuno, non riuscivo a telefonare a nessuno. Maurizio, che faceva come un pazzo telefonando a tutti quanti gli altri coordinatori, non riesco a parlare con Margherita, ho bisogno di parlare con Margherita, insomma io ero isolata. Ricevo una sola telefonata in 3 giorni, la telefonata di Manuela Marchetta, sì, che mi fa, sai, cordi così così, ti passo Angelo. Dice, siamo tutti qua riuniti, ti passo Angelo. Sta voce che andava avanti, cioè si sentiva, non si sentiva, ma si è sentito abbastanza, cioè, nel senso che mi diceva che io avrei dovuto, ecco, così condividere con voi questo argomento sulla comunità. Credetemi, in quel momento io mi sono sentita, c'è un salmo, sono andata a cercarlo poi, qual era, perché proprio ho detto, ma guarda Signore, ma mia nessuno mi rintracciava, soltanto loro.
Dopo 20 mesi al nostro disposizione. Esatto.
Quel salmo che fa, dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, ecco.
Credetemi. Non prende il cellulare,
ho detto io, Signore, ma dico pure okay, insomma, che io ero tranquilla, serena, serafica, pacifica, insomma, ecco, ve lo volevo raccontare perché l'unica persona è stata lei a nome di tutto il pastorale, ecco, grazie.
Ecco.
Ah?
La potenza del Signore sulla comunità.
Sì, e appunto mi fece un bello scherzetto.
No,
comunque, a parte, al di là ora di ogni scherzo, a me piace molto questo argomento perché tutti voi sapete quanto io ci tengo alla comunità. Io non ho ringraziato poco fa durante la lode perché, ecco, lo volevo fare ora, non volevo ripetermi, perché la comunità, ecco, per me è sempre stata non importante, ma di più. Poi vi spiego per quale motivo. Perché io ho suddiviso questo, diciamo, questa catechesi in 2 parti. Intanto, ecco, come ha detto Angelo, la comunità, che è proprio l'esplicitazione di questa corrente di grazia. E poi, ecco, parlo un po' in generale, però poi scendo un po' nei dettagli della comunità. Ecco, cos'è veramente la comunità? E vorrei anche dire che la comunità non è soltanto quella, la nostra, che noi chiamiamo gruppo, ma che dovremmo chiamare comunità, perché anche se sembrano uguali, ma qualche piccola differenza c'è, perché il nostro non è un gruppo di preghiera, ma è una comunità di rinnovamento con un nostro percorso, il nostro cammino. Ecco, per cui non è un gruppo di preghiera chiuso, perché oltre la nostra comunità, ecco, c'è la comunità diocesana, c'è la comunità regionale, c'è la comunità nazionale, per cui siamo tutti una grande famiglia. Non è che, ecco, è soltanto il nostro piccolo gruppo e finisce tutto là. No, noi apparteniamo alla grande famiglia del rinnovamento. E questa è una cosa che forse a parecchi sfugge, anche perché io mi sono resa conto, anche parlando un po' in giro negli altri gruppi, che la maggior parte non sappiamo neanche chi sono i responsabili a livello nazionale. E questo è un peccato, perché è come se fossero i nostri nonni, cioè non conosciamo neanche i nomi dei nostri nonni. E allora, ecco, dovremmo cercare un attimino di allargare i nostri orizzonti e pensare un po' a tutta la comunità del rinnovamento, la grande famiglia del rinnovamento, che noi siamo inseriti in questa famiglia. E allora, come nasce la comunità? Quando scese lo Spirito Santo sui primi cristiani, si formò la comunità, che rese visibile il corpo invisibile di Dio, cioè la Chiesa. Quindi è lo Spirito Santo l'artefice costruttore al 100% della comunità. E allora vogliamo vedere in effetti come era formata la comunità dei primi cristiani. E allora, io man mano che la leggevo ho immaginato di essere proprio in quella comunità, cioè io sono entrata di nascosto, quatta quatta, in questa comunità che si era riunita a Gerusalemme, per vedere in effetti loro come erano organizzate. E allora cerchiamo di entrare tutti quanti in questo momento in questa comunità. E allora, per un approfondimento, ecco, più profondo, più proficuo, vediamo cosa c'è scritto in Atti degli Apostoli 2:42-47. Come dice Don Guido Pietro Grandi, che è il consigliere spirituale nazionale, gli Atti degli Apostoli dovrebbe essere l'abbecedario del cristiano. Proprio ce l'ha detto quella domenica, che ha fatto proprio un insegnamento sulla comunità in un altro senso, però era sempre sulla comunità, perché ha parlato di Stefano. E diceva questo, che dovrebbe essere l'abbecedario del cristiano. E purtroppo non lo è, perché lo conosciamo poco. E allora, ci sono quattro pilastri su cui si regge la comunità, e lo leggiamo. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Questi sono i quattro pilastri: assiduità nell'ascolto degli apostoli, dell'insegnamento, l'unione fraterna, la frazione del pane, la preghiera. E allora, noi vediamo che la comunità è luogo di crescita e di maturità spirituale. Poco fa, già, ecco, dalle preghiere che avete fatto già veramente l'insegnamento. Perché Tina ha ringraziato per il dono della perseveranza. Il primo frutto dell'effusione dello Spirito è la perseveranza. Erano assidui. Perché è la perseveranza, l'assiduità, che ci fa sentire l'identità e l'appartenenza a quella comunità. Ma quando io incomincio a fare il grillo, che salto da un gruppo all'altro, per carità, tutto buono e benedetto, però noi in quella maniera non abbiamo nessuna identità, perché non ci sentiamo di appartenere a nessun gruppo quando facciamo i famosi girotondo. E allora cerchiamo di essere perseveranti, di essere assidui, a meno che non ci siano delle condizioni obiettive per cui non si può, ecco, essere presenti. Però la perseveranza è il primo frutto dello Spirito Santo. Lo stesso Gesù afferma che solo coloro che perseverano sino alla fine saranno salvati, perché è proprio nella perseveranza in cui si incomincia a fare un cammino. Con la perseveranza nella comunità, un cammino di crescita, un cammino di ascolto, un cammino di condivisione. Se manca la perseveranza, tutto questo viene a cadere. Il cenacolo è il luogo dell'ascolto. Abbiamo detto era un assidio nell'ascolto dell'insegnamento degli apostoli. Gli apostoli che erano i testimoni oculari della vita e della morte e della risurrezione di Gesù. Per cui se noi non ascoltiamo gli insegnamenti, se non ascoltiamo la parola, parola con la P maiuscola, la parola è Gesù, come diceva San Paolo, non è possibile progredire nel cammino di vita, perché la fede nasce dall'ascolto della parola, questa parola che salva, che libera, che guarisce, che dona tranquillità, che dona perseveranza, che dona la fede. Senza la parola noi non andiamo da nessuna parte, perché nel momento in cui noi ascoltiamo altre parole con la P minuscola, in quel momento siamo persi. Il nostro riferimento è la parola. La comunità, cenacolo di luogo di fraternità, l'unione fraterna, che è il terzo pilastro su cui si appoggia, il secondo si appoggia alla comunità, che è una parola che vuol dire accoglienza nei riguardi del fratello che ti sta accanto. In greco è koinonia. Quante volte l'ho sentita io all'inizio del mio cammino questa parola koinonia, che io non riuscivo a capire che cosa fosse. Poi, insomma, a furia, ecco, di leggere, di chiedere, di curiosare, è proprio questa unione fraterna che c'è fra i fratelli. Ora, l'ascolto della parola ci rende più attenti ad essere accoglienti nei confronti del fratello. Perché se io mi chiudo in me stessa e sento solo le mie parole o parole del mondo, io questa forma di accoglienza non ce l'avrò mai. Poi vi dico per quale motivo, perché, e vi dico anche perché è importantissimo per me la comunità, non allora, ma oggi più di ieri, come la medaglia dell'amore, oggi più di ieri e meno di domani. Il cenacolo, luogo dove si celebra il Signore, la frazione del pane, qua no, è l'Eucaristia. Non, qui non dice Eucaristia nella Bibbia, parla della frazione del pane, proprio perché allora era una prassi, una consuetudine, la frazione del pane, proprio per fare quello che aveva fatto Gesù nell'ultima cena. Ma per noi è l'Eucaristia, che vuol dire rendimento di grazie. Cenacolo, luogo di preghiera. Ecco qua io mi soffermo un attimino, perché è un argomento a me molto caro, la preghiera. Questo io apro quelle famose parentesi. Quando in un gruppo si prega, si vede, si percepisce e lo Spirito Santo aleggia. Quante volte abbiamo detto, ma questa sera si tagliava cucuteggio? Cioè, nel senso che era talmente presente lo Spirito Santo. Ecco, perché la nostra preghiera non era una preghiera parolaia, ma una preghiera che veniva dal cuore. Noi possiamo pregare lo Spirito Santo anche per un'ora di seguito, ma se non siamo tutti concordi, se non siamo tutti uniti, se non c'è, ecco, quel filo di amore che ci unisce, lo Spirito Santo resta a questo livello, non scende. La famosa concordia di cui parla sempre Padre Tonino. Ed è importante sia la preghiera comunitaria, intanto la preghiera per eccellenza è la Santa Messa. Poi c'è la preghiera comunitaria, quella della comunità, ma c'è soprattutto la preghiera individuale. E qua vorrei spendere 2 minuti in più, perché c'è tanta difficoltà, cioè io lo dico non perché sono brava e intelligente, lo so perché raccolgo le confidenze, ecco, dei fratelli. C'è questa difficoltà a pregare individualmente. Perché siamo talmente presi dalle nostre faccende, dai nostri problemi, dai nostri pensieri, che ci affaccendiamo in tutto e non troviamo tempo per metterci a pregare. E allora, ma io sai, prego quando sono in macchina, sì, vabbè, io prego quando stiro, vabbè, io prego quando faccio la cucina, va bene, però quando io prego in macchina e contemporaneamente mentre prego c'è quello che mi sorpassa e io incomincio a... detto, mi è stato confidato, e io incomincio a fare, ma che sei cornuto, ma che sei qua? Ma che senso ha quella preghiera? Ditemi un po'. La preghiera è creare quell'intima unione fra me e Gesù, quel silenzio fra me e Lui. Non c'è bisogno a tante volte neanche di parlare, perché nel silenzio si ascolta la voce di Dio. Io ho sperimentato anche questo, come nel silenzio si sente la voce di Dio, la voce che ti parla, la voce che ti rimprovera, la voce che ti dice tu devi fare questo perché è per il tuo bene, e io che rispondo no signore, io non lo faccio.
La voce che ti scortica,
ecco, la voce che ti scortica. E allora noi dobbiamo dedicare al Signore la primizia del tempo, non il tempo che ne avanza. E allora noi dobbiamo trovare durante la giornata un tempo idoneo per pregare, quello che fa più comodo a noi. Può essere la mattina, può essere il pomeriggio, può essere la sera. Ecco, io però l'importante è fermarsi anche 10 minuti per creare questa intimità con Gesù, chiudersi in una stanza proprio di essere io e lui, lui e io. Ecco, io vi posso dire quello che ho fatto, che faccio da 25 anni a questa parte. Io, siccome lavoravo e non avevo tempo durante la giornata, e poi la sera ero talmente stanca che mi addormentavo, allora io ogni mattina alle 5 mi alzavo e dedicavo quel tempo al Signore. Io uscivo e poi, insomma, dopo quel tempo dedicato alla preghiera, ecco, io cominciavo poi a fare tutto quello che dovevo fare. Io ho cresciuto 3 figli mentre lavoravo, quindi non è, voglio dire, che io ero linda, tranquilla e felice. Insomma, era trafficata che non vi dico. Però uscivo talmente fortificata da quella preghiera mattutina che veramente la parola che è uscita, mia forza e mia salvezza, è stata la mia forza e la mia salvezza il Signore. E allora dice, ma io come devo pregare? Ma ci sono tanti modi per pregare. Ci sono le lodi mattutine, che è la preghiera della Chiesa. C'è il messalino, abbiamo questa grazia di avere il messalino, dove c'è la messa giornaliera con la parola, e ci sono anche i commenti, che se voi li leggete attentamente, o quei commenti ogni mattina, io gli dico, Signora, ma sei proprio mia padre? Ma credetemi, ogni mattina c'è sempre qualcosa come se fosse indirizzata a me. E quindi là c'è quel cambio di rotta che io mi ero prefissata durante la giornata, e poi dico, va bene Signore, hai ragione. Perché insomma,
ti posso interrompere, sì, per dare una conferma di quello che stai dicendo. La mattina in cui è morta quella ragazza nell'incidente, nei commenti era richiesto di pregare proprio per i moribondi. Anche quella mattina, proprio, io personalmente ho pregato proprio per tutte le persone che sarebbero morte quel giorno. E poi l'indomani, cioè la sera, quando questa ragazza, ho fatto il collegamento. Ecco, proprio per dire come la Chiesa veramente è stata in comunione con la Chiesa.
No, hai fatto bene, perché ne avevamo già parlato. Ecco, questo per dire come la parola parla. Tante volte a me è stato insegnato da un padre gesuita con cui faccio gli esercizi spirituali, che è il, non siamo noi che leggiamo il Vangelo, è il Vangelo che legge noi, è la parola che legge noi, se veramente noi la leggiamo con il cuore e non così soltanto tanto per fare una breve lettura. Ecco, scusatemi se mi sono dilungata, perché è importante, perché tante volte quando manca la preghiera individuale, quando il giovedì si arriva al gruppo, non si riesce a pregare perché non siamo abituati. Purtroppo ci sono fratelli e sorelle che da 20 anni che frequentano, credetemi, io non ho mai sentito dire grazie Gesù. Non fare preghiere lunghe, ma ci mancherebbe, perché poi ognuno di noi ha il proprio carattere, ma ringraziare il Signore, dire grazie, dire soltanto grazie. E noi abbiamo 1000 motivi per ringraziare il Signore, non uno, ne abbiamo 1000, nonostante le nostre difficoltà e le nostre tribolazioni. Scusatemi, ma ecco, per me era importante, ecco.
Scusa, io penso che ti saresti dovuta scusare, parlando nel momento, se non avessi parlato dell'importanza della preghiera personale, ti saresti dovuta scusare se non avessi parlato. Il rinnovamento si fonda sulla preghiera personale, sulla preghiera comunitaria.
Perfetto. Perfetto, quindi se manca la preghiera personale.
Per esempio, diceva che si arriva al gruppo quando la missione è vissuta, quell'incontro ogni giorno con Gesù come una lampadina spenta.
Perfetto, perfetto. Ma tanto è vero che la riprova è quella, scusate se io batto sempre sullo stesso argomento, ma è basilare, è importante. Tanto è vero che abbiamo perso la bella abitudine di portare con noi la Bibbia. Il giovedì, più della metà...
La mia era giovedì. Ah? Io ho notato che più della metà non avevo Bibbia.
Che sto dicendo? Non si porta più la Bibbia. La Bibbia, io dico sempre, dovrebbe essere come la nostra seconda pelle, perché è quella la fonte da cui noi traiamo tutto quello che c'è, che fa bene a noi.
La palestra in cui si prende le mestre.
Perfetto, perfetto.
Però bisogna
iniziare,
se no non
avrei. Sì, dobbiamo inculcare, c'è ancora questa difficoltà da parte del cattolico a maneggiare la Bibbia, ad usare la Bibbia, ad aprire la Bibbia, a leggere la Bibbia. Cioè, a noi leggiamo tutti i giornali sto mondo, ma la Bibbia abbiamo ancora una difficoltà enorme. Va bene, andiamo avanti. Ora, negli Atti degli Apostoli noi possiamo individuare, ecco, noi siamo, ricordatevi che siamo sempre nascosti, eh? Abbiamo visto quello che hanno fatto, la frazione del pane, eccetera, eccetera, l'accoglienza. Questa accoglienza che, scusate, altra piccola parentesi, l'accoglienza non è soltanto di chi è al ministero, l'accoglienza è di tutti, tutti quanti ci dobbiamo accogliere. Chi è al ministero ha altri compiti da svolgere, ma l'accoglienza, tutti noi che andiamo in settembre, scusate, poi c'è sempre qualcuno che ha il microfono, cordi, dobbiamo iniziare, perché io sono sempre in giro a salutare, a chiedere, ma quella è preghiera anche quella, figliole, l'accoglienza.
Ma chi dice i cordi?
Ah no, ma che lo sa, io ogni tanto così ho le allucinazioni. E allora leggiamo sempre gli Atti degli Apostoli, che noi dobbiamo prendere sempre dalla parola quello che facciamo. Atti 4, 24, 31, che viene definita dagli studiosi la piccola Pentecoste. Appena rimessi in libertà, andarono dai loro fratelli. Faccio un passo indietro, in modo, ecco, che mi allaccio a quello che era successo. Gli apostoli, Pietro e Giovanni, annunciavano la parola, annunciavano Gesù morto e risorto. E allora i sacerdoti e gli anziani cominciarono a vietare loro di annunciare questa parola. E li misero in prigione. Allora poi dice, voi non dovete più proclamare questa parola, non dovete più, eccetera, eccetera. E allora Pietro disse, no. Noi dobbiamo pedire a Dio e non a voi uomini. Insomma, sono stati rimessi in libertà, loro ritornano al cenacolo, andarono dai loro fratelli e riferivano quanto avevano detto i sommi sacerdoti e gli anziani. All'udire ciò, tutti insieme levarono la loro voce a Dio dicendo, Signore, tu che hai creato il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro padre, il tuo servo Davide, perché si agitarono le genti e i popoli tramarono cose vane? Si sollevarono i re della terra e i principi si radunarono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Davvero in questa città si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù, che hai unto come Cristo, Erode e Ponzio Pilato, con le genti e i popoli di Israele, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano preordinato che avvenisse. Ed ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare con tutta franchezza la tua parola. Stendi la tua mano perché si compiano guarigioni, miracoli e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Ora ditemi un po' voi, in queste parole, che cosa vediamo? Come struttura. Oddio, non mi dico. Il nostro incontro di preghiera. Perché noi distinguiamo, ecco, i seguenti momenti. La lode. Signore, tu che hai creato il cielo e la terra. Attento. Il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi. Questo è l'inizio proprio della lode, quella che facciamo noi. Poi c'è l'ascolto profetico della parola di Dio, che illumina e rende comprensibile quello che i profeti avevano detto. Cioè, è per L'esattezza è quando dice: tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del tuo servo Davide, perché si agitarono le genti e i popoli tramarono cose vane? Stiamo parlando di Davide, che poi il tutto si è compiuto con Gesù. Terzo momento, la supplica per ricevere il dono dello Spirito Santo, per annunciare con franchezza e parresia la parola di Dio. Quarto momento, l'intercessione. Stendi la mano perché si compiano guarigioni, miracoli e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Questa è la preghiera che facciamo noi il giovedì. La lode, l'invocazione allo Spirito, l'intercessione, e l'ascolto, cioè l'ascolto profetico della parola e l'intercessione. Ora io vorrei fare leggere ecco, questo brano a una sorella. Noi frequentiamo la scuola teologica. Ha una sorella del gruppo che già per due volte, ogni volta che Padre Aliquo dice qualcosa, è il rinnovamento. Ecco, io non sono riuscita a vedere chi è questa sorella, perché appena io perché vuole chiarimenti su, ma chiarimenti però sul rinnovamento in maniera sempre molto critica, ecco. E allora io non sono riuscita ancora a vedere chi è, ma appena io scopro chi è, io mi avvicino e ci dico: senti cara, se tu vuoi qualcosa, vuoi sapere qualcosa del rinnovamento, parliamone.
E lui risponde?
No, ma lui dice, no, lui non risponde, sai perché? Perché dice: io non posso rispondere dettagliatamente perché non conosce, però dice: vi dico soltanto una cosa, che è approvato dai pontefici, è approvato dalla Chiesa. Quindi è nella chiesa.
Era detto così.
Sì, sì.
Un pochino. Non mi permetto di dirlo perché il padre Aliquo mi mette anche il suo su questo rinnovamento. Ma già che disse che ha sempre lo spirito, la colomba, ce l'hanno alcuni, ce l'hanno coraggio.
Sì.
È un po' anche questa.
Però a me è bastato che lui dicesse: è nella chiesa. Questo già per me è una garanzia, ecco, è un'opinione sua. A noi interessa che noi siamo nella Chiesa.
Però c'è sempre quello, spirito.
Quando, ma comunque stai tranquilla che io la beccherò prima o poi a questa sorellina. No, ma io comunque glielo dico, chiaro, glielo dirò in maniera molto affettuosa.
Lui sa come mi ha detto: voi siete una genia di ribelli.
Questo è vero, perché andiamo, cerchiamo di andare un po' controcorrente. Vorrei un goccino di acqua. Comunque, ora affrontiamo il secondo punto, che è quello: sono io, sei tu, siamo noi a far comunità. Questo era. Come no? Certo.
Come dire, la sintesi. Quella che può essere una risposta a questi atteggiamenti che ci sono anche nei confronti di un movimento, che è corrente di grazia, riconosciuto e approvato dalla Chiesa in maniera ufficiale.
Perfetto, appunto.
E io direi che la migliore risposta, per sintetizzare, è che il rinnovamento non ha nulla da rivendicare, ma un'esperienza da proporre. Dopodiché, se uno la vuole accogliere l'esperienza,
certo, l'accoglie.
Noi non rivendichiamo, no, ce l'hanno detto i pontefici quello che siamo, non l'abbiamo detto noi.
Perfetto.
La Chiesa ce l'ha detto.
No. Noi,
se ce la vogliono riconoscere e fare questa esperienza, lode al Signore. Se pensano di vedere, lode al Signore lo stesso.
No, ma poi da premettere che noi non facciamo niente di nuovo.
Gli altri che assumono l'atteggiamento.
Cioè, noi non facciamo niente di nuovo. E nella scrittura.
Proprio per questo. Cioè, quello che noi facciamo è quello che facciamo.
Quello che facevano i primi cristiani.
No, ma io voglio solo aggiungere che il mio parlo forte, mio, quando ci sono queste contraddizioni, io mi faccio forte di una pagina scritta da un libro di padre canta la messa che parla al cardinale e al Papa, che non può tacere la nuova Pentecoste che c'è nella Chiesa.
Sì.
Io non posso tacere quello che Dio ha fatto per me, a lui, direttore di scienze religiose, a lui che l'ha annunciato al Papa. Noi lo dobbiamo sapere, al cardinale, nella sobria ebbrezza di un libro di Cantanamessa,
sì,
in una pagina c'è proprio quando lui annuncia al cardinale, al papa, la ricchezza dell'effusione dello spirito. Quindi,
sì, sì. Vabbè, ora dico, dopo tutto questo antefatto, ora passiamo proprio alla, a noi. Passiamo a noi. Attingiamo sempre dalla parola. In Atti 4, 33, 35, noi leggiamo: la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno diceva sua proprietà a quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande simpatia. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Benissimo, oggi diciamo che c'è una realtà un po' diversa rispetto a quella realtà, anche se l'altra volta padre Tonino in un'omelia, proprio perché c'era lo stesso brano, che era una lettura, perché in pratica noi stiamo leggendo tutti gli Atti degli Apostoli in questo periodo, e diceva questo, dice: certo, oggi non è più come allora, però ci sono tante famiglie che si riuniscono assieme e condividono tutto quello che hanno. Si riuniscono in comunità, dice, specialmente chi ha figli, ecco, disabili, figli con problemi, proprio per non restare soli e per aiutarsi l'uno con l'altro. Però io dico anche se non facciamo quello che facevano gli apostoli, però io devo dire che le parrocchie si attivano molto per andare incontro alle famiglie bisognose. Cioè, io vivo la realtà che c'è da noi. Insomma, noi abbiamo il progetto Zaccheo, ecco, che è proprio per andare incontro alle persone bisognose, persone che hanno perso il lavoro, persone che devono pagare un mutuo e non lo possono più pagare perché non hanno il lavoro. Abbiamo il progetto di Mamma Carmela per le adozioni dei bambini. Cioè, ecco, poi la Caritas, cioè, voglio dire, ecco, le parrocchie sono molto attive in questo senso, quindi, ma anche un po' tutti noi, ecco, ci prodighiamo un attimino, secondo le nostre possibilità, ad andare incontro alle esigenze, insomma, ecco, di chi non ha niente. Però al di là poi dei bisogni, ecco, di prima necessità, il Signore a noi chiede una cosa che non è tanto facile, perché per chi ha la possibilità economica potrebbe essere facile a un certo punto mettere i soldi in tasca e, insomma, fare e donarli in un progetto Zaccheo, eccetera eccetera. Però il Signore a noi chiede nella comunità di mettere in comune i nostri beni spirituali. E qua casca l'asino. Perché è difficile donare se stessi. Io dico sempre questo: è facile, sì, fare una telefonata, dare un abbraccio, fare un sorriso, ma nel momento in cui io devo condividere me stessa con chi mi sta accanto, questo diventa molto difficile. Ed è difficile perché il fratello che ci sta accanto è come se fosse uno specchio in cui mi vedo riflessa io. Cioè, tutti i difetti che ha quel fratello fondamentalmente sono i miei difetti, che io non voglio vedere, per cui vedo solo e sempre i difetti degli altri. Vi racconto un po' la mia, ecco, esperienza della comunità. Per me, ecco, io ringrazio veramente il Signore per la comunità in cui mi ha messa, perché è stato Lui che mi ha messa in questa comunità, non sono stata io a sceglierla, o perlomeno sembra che l'ho scelta io, ma è stato il Signore che mi ha collocata in questa comunità, perché avevo bisogno di essere io guarita, non perché dovevo fare chissà che cosa, ma perché io avevo bisogno di essere aiutata, di essere guarita, di avere delle risposte, perché mi trovavo in un momento particolare della mia vita e avevo bisogno di attingere. E allora il Signore mi ha mandata là. Veramente è stata Maria che mi ha accompagnata, perché io dico sempre: Maria mi ha portato a suo figlio, perché io ero Mariana, per me esisteva Maria e basta. Invece lei a poco mi ha detto: no, tu sei stata con me tanto tempo, ora andiamo da mio figlio. E quindi, insomma, sono approdata a San Gabriele. E devo essere sincera, io avevo bisogno che la comunità fosse tutta per me. Cioè, avevo bisogno io di prendere. Io sono stata, penso lo sa, 2 anni senza proferire parola. Un silenzio tombale. E io mi dispiacevo, ma io avevo bisogno di vedere, di stare insieme a loro, di essere aiutata, di essere seguita. E io sono cresciuta con Enzo e con Sandy, insomma, perché ho frequentato anche la loro cellula. Poi, ecco, con Enzo abbiamo fatto il percorso del pastorale. Insomma, Enzo è il mio papà spirituale e Sandy è la mia mamma. Per cui voglio dire, io avevo bisogno in quel momento di prendere, perché ero io che sono arrivata piena di ferite, piena di dolori, pieni di... Ecco, una testa confusa da 1000 domande a cui nessuno riusciva a darmi una risposta. E quando padre Tonino, perché io gliel'ho fatta a lui queste domande, dice: signora, ma io non le posso rispondere. Cioè, lei incomincia a frequentare, cioè le risposte le avrà. È vero, io ho avuto risposte a mai finire, attraverso la preghiera di un fratello, attraverso l'omelia di padre Tonino, attraverso i corsi che abbiamo fatto, i corsi di guarigione, attraverso padre Salvatore Tunino. Io ringrazio il Signore veramente che lungo la mia strada ha messo queste persone, perché io avevo bisogno di essere aiutata e supportata da queste persone, perché sono stati loro a indicarmi in effetti come mi dovevo muovere.
Attraverso
le convivenze, cioè. Ecco, è stato tutto che mi ha aiutato, per cui nel momento in cui ho iniziato io un piccolo processo di conversione, perché la conversione, il cammino finisce quando noi arriviamo all'ultimo giorno della nostra vita, per cui dico, ho iniziato automaticamente, cioè senza che io me ne rendessi conto, non è stata più una comunità per me, ma è stata io per la comunità, sono io nella comunità. Sei tu nella comunità, siamo noi non siamo spettatori, ognuno di noi è protagonista, ognuno di noi si deve attivare, non deve stare sempre fermo, seduto nella sedia ad aspettare che cosa? Siamo tutti noi a fare comunità, quindi poi è entrato nel mio cuore questo io per la comunità, ma non è che, ecco, non bisogna fare chissà che cosa, ma è, se abbiamo l'orecchio spirituale di cui una sorella ha sempre parlato, noi ci rendiamo conto delle necessità di chi ci sta accanto, anche dallo stesso sguardo che ha negli occhi. Quante volte a me venivano e mi dicevano: che hai, Margherita? No, niente. Lo stesso poi è capitato a me. Che hai? Che hai, Enza? Che succedevo? Ho paura, lasciano stare. Cioè, voglio dire, il Signore poi ti mette nel cuore questa accoglienza di chi ti sta accanto. Ma se noi restiamo sempre fermi, seduti, chiusi in noi stessi, non facciamo un passo di apertura, sono io e basta nella comunità. Ma no, siamo tutti nella comunità, belli, meno belli, simpatici e soprattutto quelli meno simpatici, perché è troppo facile avvicinare chi è simpatico. Il difficile sta, ecco, nell'avvicinarsi al fratello un po', ecco, che ti risulta ostico, ma è proprio là che tu vedi la grazia di Dio, quando tu ti avvicini a quel fratello, a quella sorella che non sopporti, diciamolo apertamente, perché siamo esseri umani, è là che dobbiamo fare il salto di qualità. C'è il canto, sono io, sei tu, siamo noi a far comunità. Invece tante volte capita, sono io e sei tu, basta. Tutto il resto, seduto, tranquillo, che dorme. Perché vuole sempre la comunità per sé. No, bisogna fare il passaggio, io per la comunità. E chiediamo al Signore: Signore, ma cosa vuoi che io faccia? È che purtroppo noi diventiamo sordi perché non ci conviene ascoltare cosa ci dice il Signore. Purtroppo è così, no, lo dico perché l'ho sperimentato io, all'inizio, non è che lo dico perché io sono brava, assolutamente, ma io tuttora dico al Signore: Signore, cosa vuoi che io faccia? Dove devo andare? Da chi devo andare? Cioè, io chiedo aiuto al Signore dopo 25 anni e ancora mi sento come se dovessi ancora iniziare. Certe volte mi sento veramente una neonata in certe cose. Per cui, ecco, cerchiamo un attimino di cambiare, di vedere, intanto di curare le nostre ferite. Perché se non curiamo le nostre ferite, non possiamo aiutare gli altri. Perché restiamo altrimenti sempre chiusi in noi stessi. E allora c'è, ecco, infatti io ho preso una frase: nella chiesa, nella comunità, ognuno ha il suo compito, è necessario pregare come servire. Noi non dobbiamo aspettare che siano quelli del pastorale a dire: va bene, tu ti chiamano all'accoglienza, a te ti chiamiamo, Noi non dobbiamo aspettare, perché quelli hanno un altro compito. Noi non dobbiamo aspettare di essere chiamati per servire. Servire vuol dire anche avvicinarsi alla sorella o al fratello, mettere la mano sulla spalla e chiedere: hai bisogno di qualcosa? Anche questo è servire. Non restare bloccati fermi nelle proprie sedie. Guardare se c'è qualcuno che ha di bisogno. E io tante volte mi sento come un condor. È una mia caratteristica, comunque, anche quando ero ragazza. Io andavo a mare, io non controllavo solo le mie figlie, io controllavo i figli di tutti quanti se c'era bisogno di aiuto. Quindi noi dobbiamo guardare tutte le situazioni, non dobbiamo aspettare che ci venga detto cosa noi dobbiamo fare. Quelli sono altri compiti che hanno, ecco, un altro cammino, però l'accoglienza la dobbiamo fare tutti. La parola buona ce la dobbiamo avere tutti, non dobbiamo stare lì fermi. Anche soltanto a dire, ecco, come ho detto io, grazie Signore, perché questa sera sono qua. E allora, abbiamo un decalogo di come prendersi cura l'uno degli altri. Ah no, questo ve lo devo leggere per forza, perché nel messalino, io leggo il messalino ogni mattina, io nonostante sia in pensione, vai, quindi...
In pensione sì.
Io, no. Io ogni mattina mi alzo alle 6:15, per pregare, perché mi è rimasta l'abitudine di quando lavoravo. Perché se mi scappa quell'orario, fra le telefonate delle mie figlie, fra le varie telefonate, fra gli impegni con la parrocchia, io non prego più. E allora io ogni mattina mi alzo. Il 30 aprile nei commenti c'era scritto: Gesù negli ultimi giorni della sua vita aveva chiesto al Padre che i suoi discepoli fossero uno come lo era lui col Padre. La prima comunità cristiana, memore della preghiera del suo Signore, vive questa unità, la cerca, la costruisce giorno per giorno tutti insieme con fatti concreti. Nella prima comunità cristiana si viveva non secondo il criterio dell'addizione, ma secondo quello della moltiplicazione. Non erano uno più uno più uno, ma erano uno per uno per uno, perché uno più uno è un fatto isolato. Uno per tutti, alla tipo tre moschettieri, uno per tutti, tutti per uno. Noi dobbiamo adottare il metodo della moltiplicazione, non dell'addizione, perché siamo tutti membra del corpo di Cristo. Non è che il piede a un certo punto dice: io oggi non voglio camminare, e non cammina. Se fa male il piede, fa male tutto il corpo. Se, ecco, io per ora ho un dolore nel braccio che non vi dico, da un paio di giorni non posso prendere niente in mano, ne risente la mano, ne risente il braccio, ne risente la spalla, perché non è a sé stante il braccio dal corpo. Quindi noi nella comunità siamo la stessa cosa, siamo tutti per uno e uno per tutti, no uno 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 tipo addizione, perché altrimenti restiamo delle piccole isole e non è quello che vuole il Signore. Proprio l'ho scritto perché mi è piaciuto moltissimo. Proprio dobbiamo vivere la profezia della comunione, una comunione con il Signore che diventa una comunione con i fratelli. Ecco perché dobbiamo passare dalla comunità per me a io per la comunità. C'è il momento in cui io voglio la comunità per me, ve l'ho testimoniato. Io per 2 anni ho avuto bisogno di essere sorretta, di essere aiutata, di essere imboccata. Io frequentavo la cellula di Enzo e di Sandy, per cui voglio dire, io là venivo imboccata, venivo aiutata, sono stata aiutata. Ecco, eravamo là con mia comare Enzo. risatone, scusate, questa è una breve digressione, ma quante risate abbiamo potuto fare? Ma risate non per me, ma perché c'era una tale fraternità. Veramente eravamo tutti, tutti per uno e uno per tutti in quella cena, vero Enzo? Ma è stata veramente un'esperienza bellissima, dove io veramente ho imparato cosa vuol dire essere comunità. Non ero io con i miei problemi, eravamo noi con i nostri problemi. E il bello della comunità è questo, noi con i nostri problemi. Perché se io posso aiutare te, aiuto te, tu se puoi aiutare Silvana, aiuti Silvana. Cioè essere veramente membra dello stesso corpo. E allora abbiamo il decalogo di come prenderci cura l'uno degli altri, perché è il decalogo che ci ha lasciato Gesù: siate in pace l'uno con gli altri. E questo è fondamentale. Anzi, vi dico di più, che se c'è qualcosa che non va, è bene parlarne, non tenersi tutto dentro. Perché anche nel Vangelo noi leggiamo: hai qualcosa contro il fratello, chiamalo in disparte, tu e lui, lui e tu, e parlatene, discutetene, accoglietevi gli uni gli altri. Ecco, e questo era quello che dicevo io quando a un certo punto: accordi, dobbiamo iniziare questa accoglienza. Non è che l'accoglienza è soltanto quella che fanno i fratelli messi lì all'accoglienza. L'accoglienza è una cosa che dobbiamo fare tutti, ci dobbiamo accogliere tutti l'uno con l'altro. Perché anche un sorriso, io ricordo che anni fa una sorella mi ha detto, e lo dico anche io come mia testimonianza, questa sorella mi ha detto, dice: guarda, dice, non volevo più venire, dice, io vengo perché mi ha affascinato il tuo sorriso. Allora era un sorriso più tranquillo. E io dico la stessa cosa, io sono stata accolta da Nino Minutoli. Io non lo posso mai dimenticare quel momento di accoglienza, e avrei dovuto capire già tante cose fin da allora. Perché appena sono arrivata, lui incomincia: no, no, vieni qua tu, mi ha dato il microfono, presentati, dimmi chi sei, dici chi sei. Il microfono, che io odio il microfono, tuttora, dopo 25 anni. Infatti, cioè voglio dire, ecco, l'accoglienza è di tutti. Non è soltanto di 3-4 persone che sono all'accoglienza. Ci dobbiamo accogliere tutti nel cuore, sopportandovi a vicenda. Ora, sopportare purtroppo in italiano ha un significato non tanto buono. Però se noi vediamo qual è la radice della parola, che è supportare, da subportare, sotto, cioè portare. È bellissimo, è sostenere, è bellissimo come verbo. Purtroppo nella nostra accezione italiana l'abbiamo un attimino, ecco, un po'. Ecco, questo sopportare, se allora tuo fratello, ma perché stasera vieni? Cioè reggere su di sé, sostenere, questo vuol dire sopportare il fratello. Ecco, qua c'è una frase, questa è una frase che io non ho mai sentito. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Questa è una frase che dice sempre Silvana.
No,
mai. Ma è vero, noi dobbiamo gareggiare nello stimarci. Perché noi ci dobbiamo stimare l'uno con l'altro, perché noi non dobbiamo dire: ah, io sono meglio di quello, quello no. Ma chi siamo noi? Cioè noi non sappiamo niente del fratello che ci sta accanto, o perlomeno diciamo che di parecchi sappiamo, ma di tanti altri fratelli noi non conosciamo il vissuto di quel fratello, di quella sorella. Quindi noi non possiamo entrare a gamba tesa, perché io l'ho sperimentato, che nel mio cuore sono entrati piano piano, a poco sono entrati, e il Signore mi ha fatto questo scherzetto. Vabbè, andiamo avanti. Rivestitevi tutti di umiltà. Ora, umiltà, scusate se ho qua un attimino, perdo un po' più di tempo. Umiltà non vuol dire mettersi all'ultimo posto, io non so fare niente, no, per carità, io... No, no, non è questa l'umiltà. L'umiltà è benissima, è tutt'altra cosa. Umiltà vuol dire fare quello che il Signore ti sta chiedendo di fare, mettendo nelle sue mani tutto quello che c'è da fare. riconoscersi veramente incapaci, perché nella nostra incapacità è Lui che opera. Credetemi, non è una frase fatta la mia. Chi mi conosce profondamente sa quanto io soffro prima di parlare. Io entro in crisi, mal di pancia, mal di testa, tachicardia, credeteci, no? Poi sembro tutta sicura, ma non è vero niente. Io poi mi faccio forte della parola che il Signore mi dona. Per cui, ecco, l'umiltà non è quel dire, ah, io non so fare niente, ah, no, qua, ah, no, questo, no, è dire, va bene, Signore, Tu mi stai chiamando, e allora opera Tu nel mio cuore. Prendi Tu le redini di quello che devo fare io. E questa è la vera umiltà. Non quelli che si mettono all'ultimo posto, io non so fare niente. Quello potrebbe essere anche un modo per essere, per attirare l'attenzione. Ecco, il vero umile è chi non si esalta del proprio valore, dei propri meriti, e si mostra consapevole dei propri limiti. E questa è l'umiltà. Non è quella di stare all'ultimo posto e dire sempre no in ogni cosa, anche balbettando. Io quando sono stata chiamata a fare la coordinatrice la prima volta, non pensavo di essere eletta, devo essere sincera, perché io ho dato il mio sì, ho detto vabbè, io intanto dico sì, ma tanto a me non votano. Sono stata votata. Io me ne sono andata subito da Padre Tonino. Padre Tonino, dice, che cosa vuoi? Dice, Mosè era balbuziente. Ci parlava suo fratello a posto suo. Dice, tu perché ti stai brillando? Dice, t'hanno chiamato? Eh?
Chi non hai frati?
Insomma, voglio dire, ecco, quello che, gli scherzetti che fa il Signore. Siate sottomessi gli uni gli altri. Ora, sottomessi non vuol dire, purtroppo noi diamo un'accezione sbagliata alla parola sottomessi, perché pensiamo sempre, sì, va bene, ora io devo fare quello che dice quello. No, no, i profeti siano sottomessi ai profeti. Parola di Dio e non è parola di Margherita. Abbiate i medesimi sentimenti. Anche questo non sempre è facile. Non sempre è facile.
Abbiate gli stessi sentimenti che furono
non è tanto perché non è facile, perché siamo esseri umani e purtroppo soffriamo di simpatie e antipatie, lo dobbiamo dire, non è che siamo tutti così, non siamo santi, siamo in cammino verso la santità, ci proviamo, preghiamo il Signore perché ci dia la santità. Correggetevi gli uni gli altri, qua casca l'asino. Perché la correzione fraterna è la cosa più difficile. Perché entrare nel cuore del fratello non è facile. Perché devi avere un atteggiamento benevolo nei confronti di chi deve essere corretto. Non puoi attaccarlo, non puoi dirgli tu non capisci niente. Cioè, credetemi, non è facile. Perché purtroppo la correzione fraterna il più delle volte viene presa per un qualcosa di negativo, non di positivo. Io devo essere sincera, correzioni fraterne ne ho avute tantissime da Padre Tonino. E ho detto sì, come dice lei Padre Tonino, però mi hanno fatto crescere quelle correzioni.
Ma accettarmi la madre è facile.
No, no, tante volte non è facile, Silvana, senti a me, non è facile tante volte. In certe circostanze, col carattere che ho io ora, sai, sono, dopo 25 anni, sai, di cammino, ho imparato ad ascoltare un pochino di più. Ma io ero tosta quando era più figlio di Silvana.
Però vuoi dire,
io
massima.
Ha ragione Silvana, però. Ha ragione.
È un pari grado.
Sì, sì. In questo senso.
Cioè, se io venissi a dirti, guarda la verità, senza avere quei sentimenti che tu giustamente hai anticipato, l'amore, la correggere.
La carità fraterna.
Guarda, Margherita, ti sei comportata male, ma guarda, tu non so se saresti allo stesso modo aperta come se
Questo non lo so, non l'ho sperimentato. Quindi io
non ti è mai corretto nessuno,
sì, però siccome sono correzioni, ecco, Forse perché sono state fatte con amore, per cui io non me le ricordo.
Beh.
Ecco, può darsi, sì, che qualcuno mi ha corretto, però ecco, volevo dire questo, la correzione è fatta sempre con amore e mai con saccenza o con dire, ah, ecco tu. Insomma, dobbiamo andare molto cauti per entrare nel cuore dei fratelli. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore, maldicenza, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come a Dio ha perdonato a voi in Cristo. Questi sono, ecco, questa è parola di Dio, non sono parole mie. Non sparlate l'uno degli altri. Terribile la mormorazione. Terribile. Padre Donino ci ha insegnato che quando la mormorazione, ma non solo Padre Donino, mi pare che anche in cellula ne parlavamo di questo, quando la mormorazione arriva a me, con me deve morire, cioè non la devo trasmettere, cioè arriva a me la mormorazione, basta, la taglio, così la blocco. Sì, dobbiamo stare molto attenti.
Il Papa dice che è terrorismo.
Pregate gli uni per gli altri. E questo credo che sia una cosa che bene o male facciamo un po' tutti. E vi voglio lasciare con padre Hermes Ronchi, di cui io sono molto innamorata. Hermes Ronchi, mi piace tantissimo quell'uomo, ha una spiritualità incredibile. Dice padre Hermes Ronchi, l'altro è il mio fratello, è il mio maestro che mi fa camminare per nuovi sentieri. Perché noi quando ci guardiamo il fratello, vediamo riflesso a mio fratello quelli che sono i nostri difetti e non li vogliamo riconoscere, e quindi invece noi dobbiamo stare molto attenti. Una leggenda ebraica racconta che ogni uomo viene sulla terra con una piccola fiammella sulla fronte, una stella accesa che gli cammina davanti. Quando due uomini si incontrano, le loro due stelle si fondono e si ravvivano come due ceppi sul focolare. L'incontro è una riserva di luce, quindi vedete un po' quanta luce c'è questa sera, perché ci siamo tutti qua riuniti, quanta luce che c'è. Quando invece un uomo per molto tempo è privo di incontri, la sua stella, quella che gli splende in fronte, piano piano si appanna, si fa smorta fino a che si spegne e va senza più una stella che gli cammini avanti. La nostra luce vive di incontri. Amen. Alleluia. Luce.
No.